Un detto famoso dice che chi ignora la storia è condannato a ripeterne gli errori. Quindi voi avete sentito il mafioso Piero Malli sostenere che la mafia non esiste, in altri che comunque lui non ne fa parte e non sa che cos'è. La prima volta che ne sente parlare in quel momento. Quindi questo è uno degli atteggiamenti possibili dei mafiosi, i quali altre volte dicono sì, la mafia esiste, ma non è quella che voi pensate, è un'associazione benefica. La criminalità c'è, ma allora è un'altra cosa. Oppure la mafia esiste, non è quella che voi pensate, è un costume. Fa parte della nostra identità di meridionali, voi che siete settentrionali non la potete capire. Si tratta di una serie di varianti che però ci devono, che noi possiamo anche ridere di questo, poi c'è poco da ridere perché è gente pericolosissima. Ma comunque, anche nel merito, c'è poco da ridere perché effettivamente la discussione che cosa è la mafia non può essere risolta una volta per tutte. Quindi ogni volta noi ci dobbiamo proporre il problema di che cos'è la mafia e possiamo anche dare nel tempo risposte un po' diverse l'una dall'altra. La ragione vi deve essere chiara, la voglio dire chiaramente, la mafia non è questa cosa, non è una cosa. Non è questo bicchiere. E la mafia non è neanche un furto o un omicidio, che ognuno di voi è in grado di riconoscere come fatto ingiusto, le società definiscono come reato, e voglio dire, in tutte le società del mondo, in tutti i sistemi giuridici del mondo, il furto e l'omicidio sono perseguiti e puniti. È ben chiaro di che cosa si tratta. Il concetto di mafia, invece, è molto più sfumato perché viene a comprendere comportamenti chiaramente illeciti. Quindi il furto e l'omicidio nella fenomenologia mafiosa ci sono anche. Dunque questo è un primo discrimine, che se ne dica la mia opinione, perché questa è una cosa controversa. Mafia senza intimidazione violenta non può esistere. Se no usciamo da questo argomento e andiamo ad altri. Questa è una cosa che si discute nella rielaborazione della legislazione penale di questo momento della mafia, no? Ma la mafia è corruzione. Ok, la mafia è anche corruzione, però senza intimidazione violenta. Il fenomeno della corruzione politica è abbastanza estraneo. Dunque, qua siamo già, per cui dico è importante la discussione di che cos'è la mafia, sempre, che si ripercorra sempre. Qua siamo all'opposto di Piero Malli che avete visto, no? Piero Malli dice la mafia non esiste, invece qua siamo già a dire la mafia è tutto, tutto è mafia. Qualsiasi forma di comportamento riprovevole, l'ho sentita dire in corsi che ho fatto nelle scuole da qualche valoroso collega, con la migliore delle intenzioni, ragazzi, la mafia è quando voi sul motorino non vi mettete il casco. Ok, il casco va messo. Però la mafia non c'entra proprio niente con questo. Quindi non è che ogni comportamento immorale, illecito, illegale, perché poi è anche interessante, se parliamo di corruzione politica, spesso noi parliamo di comportamenti illegali, ma spesso parliamo anche di comportamenti soltanto immorali, che poi la legge praticamente non riesce a perseguire e forse non deve perseguire. Quindi questo ve lo dico con la massima convinzione, perché questa discussione sulla mafia spesso ci porta a semplificare al massimo i nostri ragionamenti. Noi viviamo in un sistema giuridico moderno, profondo, in cui alcune cose vengono definite come reati, altre no. uno si può comportare malissimo, ma non per questo lo mandiamo in galera. E soprattutto trovo barbarico che per ogni cosa che succede tutti gridano galera, galera. Ogni cosa che consideriamo negativa, no? Anche recentemente è stata fatta una proposta, non so se il centro Pio La Torre ha aderito, spero di no, che prevede anni di galera per i posteggiatori abusivi. E chi ha fatto questa proposta, personaggi anche importanti nella città, anzi vorrei dire i vertici della città, lo dicono tutto fiero, pensando di dire una cosa molto morale, dire che un poveraccio che chiede, che commette magari un'irregolarità, ma chiede comunque un euro, debba farsi 3 anni di galera. Quindi io non vorrei che questa esigenza sacrosanta di definire la mafia dandone un'interpretazione estensiva poi ci portasse a essere, come si dice, forcaioli. Forcaioli viene da termine che viene da forca, e tutti devono finire sulla forca. E noi dobbiamo tenere ferma, come dire, la civiltà giuridica. Perché il termine mafia, adesso dico una parola che forse agli studenti del liceo classico può risultare familiare, ad altri no, è una parola polisemica, ovvero è una parola che può significare, può avere diversi significati. Sfugge essa stessa, per la ragione che ho detto, la mafia non è un bicchiere, la mafia non è un omicidio. I mafiosi usano bicchieri e commettono omicidi. Va bene. E la mafia anche, siccome i mafiosi sono dei criminali e usano metodi criminali, ma spesso entrano a far parte del gioco legale, come io stesso dicevo nell'intervista che avete sentito, gestiscono anche affari di per se stessi legali con metodi illegali. Dunque noi dobbiamo definire ogni volta che cos'è la mafia. La storia delle parole, che è importante, se non teniamo conto della storia delle parole, noi stessi qui non ci possiamo non trovarci d'accordo, ma non perché non siamo d'accordo, se non siamo d'accordo è bene che venga fuori, perché la discussione è il sale delle cose, ma perché non ci capiamo. Ad esempio qui abbiamo il professor Sales, che è uno studioso della Camorra, ok? E quindi può darsi che parlando della storia della Camorra dica cose che sono molto diverse dalla storia della mafia, però in questo caso che vogliamo dire per mafia? Vogliamo dire un'organizzazione, una pratica criminale storicamente radicate nella Sicilia centro-occidentale. Invece lui, parlando alla Camorra, intende a parlare di una pratica o di organizzazioni criminali che sono storicamente insediate in Campania. Queste due cose, allora perché ci troviamo intorno a questo tavolo? Perché queste due cose hanno a loro volta degli elementi in comune. Come li definiamo? C'è una definizione comune? Certo che c'è una definizione comune, perché queste pratiche hanno molto in comune. Dunque, entrato nell'uso, noi potremmo definirle semplicemente criminalità organizzata. E andrebbe anche bene. Però poi è venuto nell'uso nel nostro paese e anche fuori dal nostro paese. Purtroppo il nostro paese fa scuola a livello mondiale per cose per niente commendevoli. Le parole italiane più note nel linguaggio politico mondiale sono fascismo e mafia. E non possiamo andare fieri né dell'uno né dell'altro. Dunque il termine mafia, al plurale, le mafie, è andata a definire molte forme di criminalità organizzata nel mondo. Il giudice Falcone disse una volta, io mi sono Mi sono rotto. Per quest'uso così generico di questo termine, quando so qual è la profondità storica del problema della mafia siciliana. Potrei rompermi anche io, solo che dopo qualche decina d'anni non posso nemmeno obbligare la gente a parlare come voglio io. Quindi il termine mafie è un termine che sia, voi potete vederlo scritto in cirillico, riferito al Sud America, las mafias. Quindi non è che abbiamo il modo di fermare il mondo e dire come la gente deve parlare, e evidentemente c'è una ragione. Il termine mafia viene a definire una forma di criminalità organizzata particolarmente pericolosa, nel senso che essa trova complicità negli strati superiori della società, ad esempio le classi dirigenti, o anche in complicità in funzione dello Stato. Stiamo attenti perché il termine complicità è un termine vago. Com'è vago il termine mafia? Quindi sono di vario genere, a secondo della struttura legislativa possono essere definite come reato, certe volte sono soltanto immorali. Dunque la questione è complicata, ma in ogni caso devo dire, anche in molte definizioni su scala mondiale della criminalità organizzata, questo aspetto della complicità o quantomeno della tolleranza, ecco, complicità penalmente rilevante, tolleranza definibile in senso morale e politico, se vada bene oppure no. Questo è parte integrante del fenomeno della criminalità organizzata. Senza di essa, senza un certo margine di tolleranza. E qua la tolleranza è in alto e in basso. Può essere anche la vostra la tolleranza. Non so se queste cose ancora esistono, ma quando ero giovane io, accadeva che un motorino rubato, qualcuno si potesse rivolgere a qualche mediatore, perché l'organizzazione criminale, che possiamo ben definire mafiosa in questo caso, aiutasse a ritrovare il motorino dietro il pagamento di una piccola cifra. E che ci fa? Una piccola cifra, posso avere il motorino, riavere il motorino è mio, è una cosa lecita, è una cosa legale, io ho diritto a riavere il mio motorino. Il mafioso in questo caso non è che mi dice no, tu non hai diritto. Dice, giustamente, tu hai diritto, hai ragione tu, perché questi ladri sono dei ragazzacci, sono drogati, sono gente qualsiasi, però io li riconosco, li conosco, loro mi rispettano, io rispetto te, tant'è che ti restituisco il motorino. E alla fine una piccola cifra, che è soltanto un 5%, un 10% del valore del motorino. Vi potete mettere d'accordo grazie alla mia mediazione. Questa è la quintessenza del fenomeno e del metodo mafioso, ridotto all'osso. Chiaro che poi viene applicata a settori ben altrimenti remunerativi e a fenomenologie ben altrimenti gravi, ma ridotto all'osso la fenomenologia mafiosa, il metodo mafioso è questo qua. Questo ovviamente rende difficile controllarlo e definirlo. Un altro aspetto importante è questo del termine mafie, è quello delle cosiddette mafie etniche. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che le mafie spesso si definiscono con un'aggettivazione etnica. Mafia russa, mafia albanese, mafia cinese, mafia giapponese, mafia colombiana, messicana, eccetera, eccetera, eccetera. Mafia siciliana, mafia campana, mafia calabrese, ovvero mafia per eccellenza, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta. Come vedete, questo ci rende possibile comparare. Naturalmente, gli ultimi casi, cioè di mafie italiane, ai nostri occhi di italiani sono diversi da quello di mafie straniere, perché noi gli stranieri spesso stanno antipatici. Ingiustamente. Ma comunque si può capire che nei confronti dell'estraneo e del diverso si abbia una diffidenza. Noi italiani, quando facevamo e ancora facciamo gli emigranti, ad esempio gli Stati Uniti, abbiamo riprodotto delle mafie etniche italiane in America. Anzi, devo dire, la grande mafia storica, quella siciliana, nasce già nell'Ottocento attraverso una ibridazione con una mafia siculo-americana. Senza di che, questo fatto che poi alla fine tutte queste cose vengono definite col termine mafia, non esisterebbe. Nel senso che una mafia nata in una piccola parte di una piccola isola mediterranea non avrebbe avuto la fama planetaria che ha avuto senza questa sua consociata americana. Cioè questa sua consociata insediata nel paese più importante e più ricco del mondo, anzi particolarmente nella città che tra 8 e 900, New York, che tra 8 e 900 è la più grande, importante e ricca del mondo. Ciò vuol dire che questa storia della globalizzazione, non è del tutto vero che sia una cosa così nuova. Anzi, è evidente che le mafie nascono in piccole enclave territoriali, in società locali, però poi fanno fortuna in una dimensione globalizzata. E dunque, la vicenda che oggi è sotto gli occhi di tutti, delle autorità, in particolare della stampa, cioè dell''ndrangheta calabrese e delle sue ramificazioni, sia in Italia sia all'estero, null'altro è che la ripetizione di questo meccanismo qui. Quanto mi resta, Vito? 5 minuti. Un'ultima cosa, poi magari di altre cose. Ragazzi, vorrei che voi comprendeste che io dico le cose che mi sembrano importanti per voi in questo momento, ma ci sono altre mille e una cose che potrebbero essere dette. E quindi, siccome poi si fa un dibattito giusto, io mi riservo di venire incontro ai vostri problemi, alle vostre esigenze di conoscenza, anche in un secondo momento. Un'ultima cosa però volevo dire. Molti osservatori e anche studiosi oggi riflettono sulla pericolosità della 'ndrangheta e cercano la ragione per cui la 'ndrangheta sia potente, sia particolarmente compatta, particolarmente ricorso alla famiglia come base o qualche altra cosa che rende onnipotenti questa gente. Io considero pericolosissimo questo modo di sbagliato questo modo di ragionare. La criminalità organizzata non è onnipotente e non è vero che non possa essere combattuta perché è al suo interno formidabile. Come ho detto anche prima, la criminalità organizzata in qualsiasi sua forma appare formidabile solo se nessuno la combatte. Perché la forza della criminalità organizzata consiste nella tolleranza sociale che incontra, sociale e istituzionale. In un regime democratico, sociale e istituzionale coincidono. Perché i governi tengono conto dell'orientamento delle persone. Dunque, la superiorità acquisita su molti mercati criminali dall''ndrangheta non deriva dalla sua intrinseca forza, così come la decadenza della mafia siciliana, Cosa Nostra, e americana, senza il riferimento americano non capiamo niente della mafia siciliana, ragazzi. Questa decadenza non deriva da sua intrinseca debolezza, ma deriva dai colpi che ha ricevuto quella siculo americana o non ha ricevuto finora quella calabrese da parte delle autorità. Questa cosa che i criminali competono tra di loro a colpi di Kalashnikov e poi il più forte ed eroico vince mentre invece quello vile perde, va bene per i film di gangster, non per la realtà. Nella realtà, la competizione tra le organizzazioni criminali deriva dalla maggiore o minore tolleranza che essi incontrano dall'opinione pubblica e dalle istituzioni. Non colpevolizziamo le istituzioni, perché la tolleranza istituzionale deriva dalla tolleranza sociale. Ecco perché siamo qua. Se no, andremmo a parlare soltanto in tribunale oppure parleremmo soltanto con i vertici dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Noi siamo qua perché siamo convinti che la tolleranza istituzionale e dunque le fortune delle mafie derivino anche dalla tolleranza sociale. Questo è importante, ma per capire quanto è importante dobbiamo anche capire, non solo quando, dobbiamo sapere che certe volte perdiamo, ma certe altre volte anche vinciamo. Perché se noi siamo sempre convinti, come siamo convinti moltissimo, io non so perché, cioè lo so perché, ma il discorso è complicato, che perdiamo sempre. Come moltissimi di voi sono convinti che noi la battaglia contro la mafia l'abbiamo perduta. Fate attenzione, se l'abbiamo perduta la perderemo sempre. Quindi noi saremmo, quelli che dicono che la mafia vince sempre, sono i migliori celebratori della invincibilità della mafia e dunque i migliori alleati della mafia stessa. E quindi il percorso è quindi la storia. Il percorso fatto nella relazione tra la Repubblica Italiana, ad esempio, 1946 a oggi, e le mafie, è un percorso di tolleranza, di sconfitta dell'etica pubblica, ma anche di tante vittorie, molte delle quali sono state conseguite in questa bella città di Palermo, nella quale sono state anche conseguite tante sconfitte. Dunque, questo è un aspetto cruciale per cui, ad esempio, quando intervengo sui giornali in sede pubblica molto mi batto. Bisogna riconoscere le sconfitte, ma bisogna riconoscere anche le vittorie. Senza di che noi rizzeremo, noi, Repubblica Italiana, opinione pubblica, giovani studenti palermitani e vecchi professori, resteremmo paralizzati se pensassimo che ogni nostro sforzo sia vano, come in certi sceneggiati televisivi, in cui il poliziotto buono finisce sempre ammazzato, finisce sempre tradito e non si vince mai, perché i cattivi vincono sempre. Non è così e non deve essere così. Ecco, quindi da questo punto di vista, questa storia va riconosciuta, io posso dire. Come studioso di queste cose, come storico, posso dire che tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 2000 sono stati conseguiti qui, nella lotta contro la mafia, vittorie che non sono mai state conseguite nei 150 anni precedenti. Questo risolve i nostri problemi, no? Credo di aver spiegato il perché, né su scala nazionale, né su scala internazionale, manco su scala locale, perché, come diceva quel poeta, il grembo da cui nacque è ancora fecondo. Cioè, ne nasceranno delle altre, perché ci sono condizioni, purtroppo, che riproducono, che portano alla riproduzione di questi fenomeni deteriori. Però questo non deve indurre alla paralisi, ma casomai a tenere sempre la tensione desta.